Do il benvenuto a mister Mario Petrone. Buongiorno mister.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver accettato. Allora, mister, io partirei proprio da analizzare un po' quali possono essere le favorite, anche se è presto ovviamente per parlare di favorite, ma quello che è successo in queste prime 4 giornate. Partiamo proprio dal girone B, che scende in campo questa sera, e questa sera scende in campo forse quella che si è mossa meglio sia sul mercato sia in questo avvio di stagione. Anche nel precampionato aveva fatto benissimo. Mi riferisco all'Arezzo di Mister Bucchi. È da molti etichettata come la squadra da battere, d'accordo?
Sì, sono d'accordo, l'avevo detto anche in una precedente intervista, perché è una società che comunque sta dando continuità e questo ovviamente in queste categorie è una delle situazioni molto molto importanti e favorevoli. Hanno tenuto Bucchi. Io vedo un po' l'Arezzo come un paragone, come può essere, che ne so, il Catanzaro di Vivarini. E quindi una squadra che gioca a memoria, hanno messo qualche tassello nuovo, una società in crescita, una squadra in crescita, e io credo che l'Arezzo possa dire la sua fino alla fine.
Ecco, a chi dovrà stare maggiormente attenta la squadra di Bucchi? Ci sono ovviamente squadre che si sono mosse bene, mi viene in mente l'Ascoli, forse anche la Ternana che ha superato un po' le difficoltà dovute al passaggio di proprietà?
Sì, sto seguendo l'Ascoli, questo è un girone dove, a differenza degli altri due, diciamo che la squadra, tra virgolette, di blasone che hanno fatto Serie A, Serie B, vedi Ascoli, Ternana, spero ovviamente per questi grossi centri di centrare la promozione diretta, però se non fosse così hanno le potenzialità sicuramente per giocarsele fino alla fine, ma anche a playoff eventualmente, insomma, possono dire la loro. L'Ascoli, secondo me, in casa, l'ho vista entrambe le partite, deve usare un po' di più, deve cercare di sfruttare quello che sono le potenzialità tecniche che ha davanti. E fuori casa è una squadra che si esprime bene, hanno fatto due vittorie importanti, secondo me. Non è facile comunque andare a vincere a Perugia. Secondo me l'Ascoli, nel momento in cui ha questa sterzata dal punto di vista proprio di atteggiamento, credo che sia una delle poche squadre che possa insidiare l'Arezzo.
Mister, cambio girone, passo al girone C, vado in ordine come abbiamo fatto prima con l'amico di Totocè, Nino Sergio, ovviamente in ordine di inizio delle gare, ovvero domani invece inizia il girone C. In questo caso abbiamo una Salernitana a punteggio pieno, ma dietro, insomma, Catania, Benevento, il Trapani è staccato per via della penalizzazione, ma in questo girone c'è tanto equilibrio. Lei chi vede come favorito?
Questo, vi dico la verità, il Trapani bisogna vederlo nel momento in cui sta a ridosso del quartetto, perché è una squadra che ha potenzialità, hanno cambiato la mentalità, hanno secondo me la motivazione della penalizzazione, uno spirito di orgoglio in più, e quindi non mi meraviglio ovviamente. Diciamo così, la positività del momento del Trapani, perché è una squadra di qualità, però io credo che tra Benevento mi sta piacendo molto, perché ha incontrato due o tre squadre importanti e ha portato risultati positivi a casa, e la Salernitana è partita bene dopo la retrocessione. Io credo che in questo girone qua, squadre tra Salernitana, Catania, Benevento, uno di questi tre sicuramente porterà la promozione a casa. È presto per dirlo, però hanno veramente i numeri per poterlo fare. Sono d'accordo con Mimmo che una sconfitta pesante gli dia subito un bagno di umiltà e di farli calare immediatamente nella realtà della Lega Pro. È un girone sud difficilissimo. E credo che aver spento, diciamo così, l'entusiasmo, ma proprio per fargli ritrovare quella concentrazione giusta, farlo subito e credo che per questa squadra possa realmente fare bene fino alla fine. È sarà un bel girone, partite da vedere, e questo è uno di quei gironi che io vedo per i quattro partite durante lunedì e martedì, perché è un girone dal punto di vista qualitativo molto, molto alto rispetto agli altri due, secondo me.
Mister, chiudiamo con il girone. Nel girone A, il Vicenza, 2 anni che va vicino alla promozione, 2 anni fa la finale playoff persa con la Carrarese, lo scorso anno la grande rimonta sul Padova non è bastata perché poi c'è stato il controsorpasso proprio del Padova alle ultime giornate ed è arrivata la promozione diretta per i biancoscudati. È l'anno del Vicenza oppure il Vicenza anche quest'anno dovrà soffrire tanto perché c'è un Union Brescia che, anche se il presidente Pasini aveva detto B in 3 anni, vuole lottare fin da subito, un Lecco che sta dimostrando di essere una squadra tosta, poi c'è un Cittadella che sì, è partito male però ha tutte le carte in tavola per poter riacciuffare le zone di vetta.
Guarda, secondo me tra Vicenza e Brescia non si giocheranno la promozione diretta. E la famiglia Rosso la conosco benissimo, siamo stati assieme a Bassano e hanno potenzialità e continuità, quindi hanno fatto bene secondo me a sfruttare il fatto che Vecchi sia andato all'Inter Under 23, perché perdere un campionato all'ultima giornata secondo me dal punto di vista psicologico poteva condizionare l'andamento di questo campionato qua in corso, e quindi aver cambiato e la squadra si sta esprimendo bene, secondo me gioco forza è stata, diciamo così, fino adesso l'arma vincente del Vicenza, e secondo me col Brescia, ripeto, si giocheranno la vittoria fino alla fine. E il presidente Pasini, è normale che non ti trovi a Salò, se a Brescia ha potenzialità completamente diverse, squadre bene o male da sempre strutturate per fare campioni di vertice, con l'unica differenza che ovviamente gli incassi è la città di Brescia, non è Salò, e quindi io credo che al mercato di gennaio vedremo veramente un mercato importante in questo girone, ma tra queste due squadre, perché sono quelle che si contenderanno il passaggio di categoria.
Ecco mister, lei ha detto poco fa che conosce bene, no, la presidenza del Vicenza, il patron Renzo Rosso, non so se ha letto le dichiarazioni dei giorni scorsi, insomma c'è stato un presidente Rosso che forse ha fatto un po' marcia indietro, perché lui dice se questo tipo di atteggiamento potrebbe farmi andare via questa grande passione che ho, o ci mettono la grinta o potrebbe essere arrivato il momento di passare la mano. Secondo lei è credibile che questo scenario, cioè se non dovesse arrivare la promozione potremmo vedere un Renzo Rosso che lascia il Vicenza?
Guarda, io vi racconto questo aneddoto, che io sono arrivato a Bassano che loro avevano letteralmente deciso, l'anno della riforma dei campionati tra l'altro, loro avevano deciso che era l'ultimo anno e poi a fine stagione o davano via la squadra o non la iscrivevano. Sono persone molto ferme nelle loro decisioni. È uno stimolo secondo me a dare da subito una strezzata dal punto di vista motivazionale e di responsabilità alla squadra, perché gli investimenti che sono stati fatti da parte della società sono investimenti importanti. E Vicenza non ha speso come una squadra di Lega Pro, ma ha speso come una squadra di alta classifica di Serie B, quindi in questi anni, e sotto certi aspetti non mi meraviglia, ma spero che possano l'allenatore, l'entourage, la dirigenza, i giocatori possano ripeto con la stessa proprietà quello che noi abbiamo fatto a Bassano. Noi, mi ricordo le parole del presidente, mi disse: mister, tu ci hai messo in moto una macchina che noi avevamo letteralmente spenta, abbiamo vinto tutto, campionato e supercoppa, e adesso noi dobbiamo andare avanti e dare continuità. Ecco, io spero che a Vicenza possa succedere la stessa cosa che successe a Bassano, che la squadra e tutti riescono poi a far ricredere una proprietà, però Vicenza è una piazza importante, il presidente è una persona ponderata, però insomma, ecco, vuole ottenere i risultati giustamente per quello che poi ha investito in questi anni.
Giustamente. Mister, le chiedo un altro argomento un pochino più complicato, perché anche quest'anno purtroppo ci sono stati casi di squadre penalizzate, squadre in difficoltà. La Triestina ha una penalizzazione veramente tosta nel girone A, lo stesso Rimini anche nel girone B. Lo scorso anno ci sono stati i casi di Taranto e Turris, poi esclusi al campionato in corso, che di fatto hanno stravolto e falsato, perché possiamo usare questo termine senza paura di essere smentiti, hanno falsato la classifica. Ecco, io le chiedo, da addetto ai lavori, se secondo lei c'è qualcosa che si può fare in più per cercare di risolvere questo problema, che di fatto attanaglia la Serie C da anni.
Letteralmente devono cambiare la tempistica dei controlli, perché già si sanno le squadre che hanno difficoltà e sì. I controlli vanno fatti in maniera tempestiva e secondo me è inutile dare una penalizzazione, addirittura poi rischieranno, perché la società magari non pagheranno i contributi eccetera eccetera, queste varie scadenze che fanno di tutto per superare l'ostacolo del mese di gennaio, per poi finire la stagione con i ragazzini eccetera eccetera. A me mi è capitato a Taranto l'anno scorso, sono stato un giorno, ho visto un po' la situazione, sono andato via, perché non è calcio questo, non si può ancora oggi, dopo anni, ripetere gli stessi errori. Devono assolutamente le società di Serie D, vi faccio un esempio, le società di Serie D che hanno perso i playoff, che sono arrivate seconde, terze e hanno potenzialità, i famosi ripescaggi, no? Cioè, ma è giusto se i controlli vengono fatti entro il mese di marzo, estromettere le società a giugno, a fine campionato. Non ha senso farle ripartire e dargli la penalizzazione, pure sapendo che magari una società come Rimini oppure il Taranto dell'anno scorso, chiunque esso sia, non possa arrivare a gennaio. Noi queste cose qua già si sanno, le sappiamo noi, voi che un ente di controllo non sappia i numeri o le potenzialità di una società, allora è giusto che secondo me si anticipino un po' i tempi e determinate problematiche vengono risolte a giugno, perché ripeto, le società in Serie D o chi è retrocesso hanno comunque le potenzialità per rimanere in C, perché una stagione sfortunata ci può stare, però vi faccio l'esempio, il Milan del 23, una squadra che poteva stare benissimamente al posto di una delle tre che sappiamo che non arriverà alla fine.
Sì, sicuramente, cioè, come lo scorso anno queste sono state escluse al campionato in corso, ma anche mi viene in mente club retrocessi come l'Union Clodiense, ne abbiamo avuto proprio qui il direttore sportivo in estate, era molto amareggiato perché comunque loro sono una squadra che aveva pagato regolarmente, aveva fatto tutto in maniera regolare e pagano con la retrocessione in virtù di squadre che non lo hanno fatto, e quindi sì, sono ingiustizie che bisognerebbe cercare di sì, hanno ragione da vendere. Mister, prima di salutarle, volevo chiedere, parlava del Milan futuro, le volevo chiedere proprio un parere su questo progetto delle squadre under 23, come le ha viste in questi anni, se è favorevole, se per lei potrebbe anche aumentare il numero di queste squadre in Serie C.
Le dico la mia, secondo me dovrebbero aumentare, non dico tutte perché non tutte hanno la potenzialità di Milan, Juve, Atalanta, però è un campionato che aiuta i giovani, perché giocare con gli adulti e non giocare con i parità sicuramente hai poi un futuro più pronto, e quindi spero che nel futuro possano anche crescere. Sono d'accordo sulle retrocessioni, ovviamente, le giovanili, a differenza della squadra, diciamo così, della Lega Pro, vivono un po' sulle annate, quindi sono annate un po' più importanti, meno importanti, il budget del settore giovanile cambia anno per anno, però fondamentalmente se pensiamo che l'Under 23 serva per far crescere i propri giovani e preparare la prima squadra, io spero realmente che siano di più nei prossimi anni. È un aiuto che si dà secondo me a tutto un movimento calcistico nostro che, ripeto, è in grande, grande difficoltà.
Mister, un abbraccio, la ringrazio per essere stato qui con noi questa mattina, grazie, è stato un piacere averla qua in diretta.
Piacere mio.
Grazie mister, giornata. Un saluto.